quando si è chiamati a presentare a dei fratelli e delle sorelle una testimonianza e dunque a fare memoria del cammino di vita percorso, c'è una cosa che non finisce mai di stupirmi e che desidero condividere con voi. È l'azione segreta e misteriosa dello Spirito Santo in noi. Attraverso gli eventi, dunque nella gioia, nell'amore, nella solitudine, nella sofferenza, nella fatica, nella passione civile, nel cammino verso la morte, che sono i costitutivi comuni a tutte le esistenze degli uomini, ecco che lo Spirito entra in dialogo con la nostra intelligenza, il nostro cuore, la nostra libertà, e ci insegna e persuade a vivere la vita come l'ha vissuta Gesù Cristo. Lo Spirito sa bene che questa è l'unica forma di vita che ci può rendere autenticamente felici. E perciò non si stanca di affiancarsi a noi in tutte le vie, per renderle parlanti e invitanti a vivere la vita come l'ha vissuta Gesù. Siano benvenuti dunque i momenti di silenzio, di meditazione, di preghiera, se ci conducono a rileggere la vita alla luce di questa incessante, benedetta azione dello Spirito. Potrei dire che la strada che il Signore mi ha fatto percorrere si è snodata lungo quattro grandi orizzonti. La chiamata al sacerdozio nella vita salesiana, l'esperienza scout, lo studio e l'insegnamento della teologia e infine il servizio alla Chiesa e alla vita consacrata come vicario degli ultimi tre arcivescovi di Torino. Ho avvertito molto presto la chiamata a divenire sacerdote e l'ho realizzata nella congregazione salesiana dove sono entrato a 17 anni. In un tempo in cui le grandi decisioni di vita vengono spostate sempre più avanti, sembra persino imprudente impegnarsi per la vita a quell'età. Può essere. Ma a me continua a sembrare bello dire di sì a Dio in un'età in cui la decisione è più pronta, il calcolo ha pochissimo spazio e perciò lo Spirito non incontra resistenze. E subito, subito, lasciate le reti, lo seguirono. L'esperienza scout, poi vissuta da ragazzo e in seguito ripresa presto come sacerdote assistente, mi ha trasmesso l'ammirazione per la natura creata da Dio, il gusto della strada percorsa insieme, l'impegno della fedeltà alla parola data. La teologia poi mi ha dato molto, non solo per gli studi fatti a Torino, alla Crocetta, in vista del presbiterato, ma anche perché appena diventato prete, i superiori mi inviarono a insegnare i salesiani prossimi ormai al sacerdozio, dei giovani più o meno della mia stessa età. Ora si sa, non c'è stimolo maggiore a imparare qualcosa che il doverlo insegnare agli altri. Così completai gli studi mentre mi dedicavo all'insegnamento e alla formazione dei miei confratelli. E infine, ecco, il servizio alla Chiesa e alla vita consacrata come vicario episcopale degli ultimi tre arcivescovi di Torino, il cardinale Ballestrero, il cardinale Saldarini e il cardinale Poletto. Ebbene, proprio di quest'ultimo aspetto di cui vi vorrei parlare per alcuni istanti. A 43 anni, dunque, insegnavo teologia e facevo l'assistente scout con gli annessi e connessi che gli amici scout o ex scout presenti qui conoscono. E fu allora che avvenne una svolta. Un mattino di agosto, al termine di una route scout nelle Dolomiti, arrivo con un treno della notte a Torino. Rientro a casa e mentre entro in camera squilla il telefono. Il portinaio mi dice: le passo il rettore maggiore. In una congregazione di 22.000 membri, tanti eravamo allora, non è consueto ricevere una telefonata del superiore generale. Ahimè, mi siedo e aspetto, ed ecco la conversazione. Me la ricordo ancora bene. Ciao, ciao, come stai? Bene, padre, almeno fino adesso. Senti un po', il cardinale non ti ha detto niente? No, padre. Allora te lo dico io. Mi ha chiesto che tu faccia il suo vicario per la vita religiosa. Intendi? Gli ordini e le congregazioni religiose maschili e femminili. Risposta mia, di getto. No, padre, no. Con le suore, no. Caro, non si può dire di no. Senti bene, se il cardinale te lo chiede, guardati bene dal dire di no. E ricordati che questa è un'obbedienza. Hai capito? Ciao, ciao, stai bene. E giù il telefono. Passò un mese. Un po' alla volta emergeva la speranza che tutto fosse caduto nel nulla. Ma in settembre il segretario del cardinal Ballestrero mi chiama. Il padre, così amava essere chiamato l'arcivescovo di allora, il padre vorrebbe parlarti. Vado dall'arcivescovo, che la prende alla lontana. Come stai? Cosa hai fatto di bello quest'estate? Raccontami un po'. Poi a un certo punto si scioglie e mi dice: beh, lo sai che cosa ti devo chiedere, no? Sì, lo so, ma guarda, è una proposta. E io: ma da come me l'ha presentata il mio superiore generale non mi sembra proprio una proposta. Allora il cardinale fece una delle sue belle risate e mi disse: vedrai, vedrai, andrà tutto bene. E così iniziò questo servizio che svolgo da 28 anni. Io direi che ci vorrebbe un premio fedeltà, piccolo, ma un piccolo premio fedeltà ci vorrebbe. Allora vi voglio dire brevemente in che cosa consiste l'impegno di vicario episcopale per la vita consacrata, perché così si dice oggi, non si dice più tanto per la vita religiosa, ma per la vita consacrata, e spiegherò perché. Non è difficile esprimerlo a linee generali, molto meno semplice invece descriverlo nel suo svolgersi concreto. Ma in sintesi possiamo dire così: il vescovo, in quanto pastore di una chiesa particolare che noi chiamiamo diocesi, è responsabile dell'animazione della vita cristiana delle diverse componenti di quella chiesa, dunque dei sacerdoti, dei diaconi, degli ordini religiosi, dei laici, e anche dei carismi che tutte queste persone esprimono. Ora, tra i carismi nella Chiesa esiste quello della vita di particolare consacrazione, che si è espressa storicamente soprattutto negli ordini e nelle congregazioni religiose maschili e femminili, tanto da prendere il nome corrente di vita religiosa. Ma però ha assunto anche altre forme. Ora, non potendo il vescovo, specialmente delle diocesi di grandi dimensioni come la nostra, provvedere in prima persona a seguire tale carisma, ecco che chiama un sacerdote a collaborare, conferendogli per quella categoria di fedeli un compito abituale con la relativa autorità di farlo. Cosa che è detta in modo molto precisa e sintetica da un documento post-conciliare dal titolo Mutue Relazioni, relazione, cioè relazioni vicendevoli. Prestare aiuto e assolvere un compito per sé proprio ed esclusivo del vescovo, ossia di curare la vita religiosa nella diocesi e di inserirla nel complesso delle attività pastorali. Detto questo, non voglio assolutamente infliggervi un elenco che potrebbe risultare anche stucchevole delle incombenze richieste da questo servizio, che non sono poche. Piuttosto mi pare importante andare all'origine di quella realtà che mi lascia sempre, sempre pieno di meraviglia quando un giovane o una giovane decide di chiamarsi fuori da scelte abituali di vita umanamente belle e ricche per fare della propria esistenza terrena un dono totale al Signore Gesù e al suo regno. Che cosa c'è all'origine di scelte coraggiose come quella di chi si rinchiude in un chiostro per dedicarsi per sempre alla preghiera? O di chi entra nella austera famiglia delle missionarie della carità di Madre Teresa di Calcutta? Di chi come religiosa dona tutta la vita in una missione africana? O di chi compie una scelta come quella dei monaci di Tese? Le spiegazioni che le scienze umane, specialmente la psicologia e la sociologia, possono dare di questo fenomeno che si rinnova nella Chiesa dagli inizi fino ad oggi non sono soddisfacenti, certamente non sono esaustive. Al di fuori di un'ottica di fede, sono scelte difficili da capire e ancora più da imitare. Ebbene, ritengo che il brano della parola scelto e ascoltato questa sera, l'episodio della trasfigurazione, meglio di ogni altro ci offra una risposta a queste domande. Dal fascino del Cristo trasfigurato sul monte sono raggiunti assolutamente tutti i figli della Chiesa, tutti ugualmente chiamati a seguire Gesù. Ma ecco che quelle parole di Pietro, Signore è bello per noi stare qui, esprimono l'animo profondo di chi è chiamato ad una particolare consacrazione. Com'è bello restare con te, dedicarci a te, concentrare in modo esclusivo la nostra esistenza su di te. Chi ha ricevuto la grazia di questa speciale comunione d'amore con Cristo si sente come rapito dal suo fulgore. Egli è il più bello tra i figli dell'uomo. Pietro dice: è bello, Signore, stare qui. Ecco, all'inizio della vocazione alla vita consacrata c'è una divina seduzione che deriva dal dono di una particolare comprensione del mistero di Cristo, che si presenta in tutto il suo splendore. Certo, per lasciare tante realtà interessanti e positive è necessario che Cristo si riveli come il più bello. Per decidersi a un progetto tanto insolito come quello della vita consacrata, c'è bisogno di una rivelazione tutta particolare della unicità di Gesù. Lui che con il suo splendore può offuscare, senza negarla, ogni altra realtà. Sì, all'inizio della vocazione alla vita consacrata vedo una seduzione divina. Dio chiama e attira a sé sul monte. Cristo appare attraente più di ogni persona e di ogni altra realtà. E lo Spirito rende convincente la misteriosa attrazione. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, perché la tua bellezza è piaciuta al re. E inizia così una straordinaria e personalissima storia d'amore che si concluderà in cielo. Questa polarizzazione su Gesù Cristo diventa subito chiamata ad imitarlo, a vivere la vita come l'ha vissuta lui, e dunque rimanda inevitabilmente a un generoso servizio ai fratelli e alle sorelle del proprio tempo, del proprio ambiente, andando a rispondere un po' a tutte le necessità dell'uomo di sempre. Il Concilio Vaticano II, parlando dei religiosi, li presenta proprio come Cristo stesso che contempla sul monte o annunzia il regno di Dio alle folle, o risana i malati e i feriti e converte a vita migliori i peccatori, o benedice i fanciulli e fa del bene a tutti e sempre obbedisce alla volontà del Padre che lo ha mandato. Nella nostra diocesi la presenza dei religiosi e delle religiose, pur nelle fatiche che incontra oggi questa vocazione, è ancora numerosa e si dedica a una grande varietà di ambiti, alla preghiera contemplativa, perché sono 15 i monasteri di clausura, alla cura della vita spirituale dei cristiani, all'evangelizzazione, alla pastorale nelle parrocchie, all'educazione nelle scuole e nelle associazioni, agli ambiti mai esauriti della carità, l'assistenza dei malati e degli anziani, la presenza nell'emarginazione, nelle diverse forme di disagio e di povertà. È una presenza di lunga tradizione, di grande esperienza, che cerca di rinnovarsi e di percorrere nuove strade. Ma sono nate e nascono anche altre forme di vita consacrata. Eremite, eremiti, consacrate che rimangono pienamente inserite nel mondo e nelle realtà terrene, come gli istituti secolari, o anche l'Ordine delle Vergini, quest'ultimo con una forte connotazione diocesana e di riferimento al vescovo, e ancora persone consacrate che avvertono questa chiamata restando nei movimenti o nelle associazioni. Io credo che un certo numero di loro sarebbe disponibile a offrire una testimonianza ben più viva ed esperienziale di quella che posso dare io su di loro. Ecco, cari amici, stiamo vivendo un momento di preghiera. Penso che non sia fuori luogo chiedervi di non dimenticare nella preghiera questo mondo dei consacrati e delle consacrate al cui servizio mi dedico. I consacrati sono segno, sia pure povero e in fatica, di una presenza del divino nella storia degli uomini. Tengono desta la memoria di una dimensione negletta dal secolarismo, quella della trascendenza, alla quale l'uomo è costituzionalmente aperto. Testimoniano una sorprendente capacità di farsi prossimo all'uomo e di offrire quel supplemento d'anima, quell'eccedenza di significato, così poco presenti nella società di oggi.